Carissime sorelle clarisse, cari fratelli e sorelle, confratelli nel ministero presbiterale, care sorelle di vita consacrata, c'è un'antifona, che è l'antifona d'ingresso dell'Eucarestia che stiamo celebrando, che dice così: oggi è sorta una stella, oggi Santa Chiara, poverella di Cristo, è volata alla gloria del cielo. È bello ascoltare queste parole proprio oggi, quasi come in continuità con la notte di San Lorenzo, quando tutti, credo, hanno alzato gli occhi al cielo cercando una stella cadente, per affidare a quella scia luminosa un desiderio, una speranza, forse un semplice sogno della propria vita. La liturgia però oggi ci invita a guardare ad un'altra stella, non una stella che cade, ma una stella che sorge, e quella stella è Santa Chiara. Non un bagliore che dura un istante, ma una luce che da 8 secoli continua ad indicare una strada concreta per la vita e per la vita di santità. Il nostro tempo, lo sappiamo, purtroppo conosce molte stelle che sono fugaci, realtà che brillano per un momento e subito scompaiono. Promesse che accendono i desideri e poi lasciano nuovamente il buio. Santa Chiara invece continua a risplendere perché è stata la donna che non ha cercato di produrre una luce propria, piuttosto ha lasciato che la sua vita fosse illuminata dalla vera luce, Cristo Gesù. Per questo la sua luce è una luce che non abbaglia, ma semplicemente orienta nella vita, non attira verso di sé, ma indica e conduce al Signore. Forse già questa, vedete, è una prima parola, una prima esortazione che questa Eucarestia ci consegna, come a dire: se davvero vogliamo camminare bene nella nostra vita, abbiamo ancora bisogno di alzare sempre e di nuovo il nostro sguardo. La parola di Dio, vedete, ci permette di comprendere davvero dove Santa Chiara ha saputo attingere questa luce particolare. Nella pagina del profeta Osea abbiamo ascoltato una promessa di una straordinaria tenerezza. Dice il Signore: la condurrò nel deserto e parlerò al suo cuore. E poi aggiunge: ti farò mia sposa per sempre. Nella fedeltà tu conoscerai il Signore. Prima di essere la donna forte che è stata, prima di essere la sorella e la madre nel monastero di San Damiano, prima di diventare per la Chiesa questa testimonianza luminosa, Chiara è stata una donna che si è lasciata raggiungere dall'amore del Signore e adesso è rimasta sempre fedele. Il segreto della sua vita, vedete, non sta anzitutto nelle cose alle quali essa ha rinunciato, ma in Cristo, colui che ha trovato. E per questo nel ritornello al Salmo abbiamo pregato: ecco lo sposo, andate incontro a Cristo Signore, che sembra quasi raccontare interamente la sua esistenza, un andare continuamente incontro a Cristo Signore. E l'incontro con Cristo, lo sposo della sua vita, per lei non è rimasta l'emozione di un momento. Gesù nel Vangelo dà a questo amore un nome molto concreto e lo esprime con un verbo che nella pagina che abbiamo ascoltato ritorna insistentemente: rimanere. Rimanete in me e io in voi, rimanete nel mio amore. E Chiara è stata una donna, una religiosa che ha saputo rimanere per sempre. Infatti è rimasta quando l'entusiasmo degli inizi ha dovuto misurarsi con la quotidianità dei giorni del suo vivere. È rimasta nel momento delle prove, della malattia, delle incertezze. È rimasta dopo la morte di Francesco, quando avrebbe potuto sentirsi orfana e sola. È rimasta fedele a quella forma di vita evangelica ricevuta senza andare alla ricerca di garanzie che avrebbero potuto sostituire l'unica vera fiducia nel Signore. E allora capite come la sua forza non nasceva dalla convinzione di bastare semplicemente a se stessa, come tante volte capita, ma dal sapere di essere semplicemente un tralcio che continuamente deve essere unito alla vite, perché, come Gesù ci ha ricordato, senza di me non potete far nulla. Ed è proprio questo rimanere in Cristo, vedete, che ci permette oggi di poter comprendere un tema, quel tema che il ministro generale dell'ordine dei frati minori, Fra Massimo Fusarelli, ha voluto offrire alle monache clarisse, ma a tutto il mondo francescano per questa solennità, con un messaggio. Quando lui parla di Chiara come la donna della pace, e per Chiara la pace non fu semplicemente quella disposizione naturale alla tranquillità della sua vita, e neppure la semplice assenza di conflitti. Nacque anzitutto da quella santissima povertà, quella libertà la sola che può realmente liberare il cuore dall'ansia del possesso, del trattenere, del voler controllare tutto ad ogni costo, perché vedete, quando non si vive eternamente per difendere qualcosa come proprio, si diventa persone libere, capaci di saper accogliere continuamente l'altro come un dono per la propria vita. Solo chi rimane nell'amore di Cristo allora può imparare veramente ad essere custode del fratello, della sorella, può imparare a saper perdonare e a ricominciare, ad impedire che una ferita diventi esperienza di rancore, che una differenza diventi espressione di divisione. È una parola, vedete, questa estremamente attuale nella nostra vita, in questo momento storico della nostra esistenza. Desideriamo la pace, la desideriamo per quei popoli feriti dalla guerra e giustamente la invochiamo continuamente nella preghiera. Ma Santa Chiara oggi ci ricorda che la grande pace passa attraverso le piccole pacificazioni affidate ogni giorno alle nostre mani, alla nostra mente. Esistono guerre, vedete, combattute con le armi, ma esistono anche divisioni che sono alimentate da parole, da giudizi, da risentimenti, da chiusure, da silenzi ostinati verso l'altro. Una comunità cristiana diventa realmente profezia di pace quando mostra che il Vangelo rende possibile un modo diverso di saper e di voler stare insieme, di voler stare non semplicemente cancellando le differenze, ma imparandole a vivere e a farlo rimanendo in comunione gli uni gli altri, non fingendo che non esistono le le ferite, ma trasformando quelle esperienze di dolore in delle feritoie che possono realmente aprire al perdono la relazione con gli altri, non pretendendo che l'altro sia secondo i nostri desideri, ma imparando ad accoglierlo così com'è, perché è un dono che ci è stato fatto. Chiara lo chiedeva concretamente alle sue sorelle, infatti ricordava nella regola che queste dovevano essere sempre sollecite tra di loro nel conservare reciprocamente l'unità della scambievole carità. E quella santa unità, vedete, che nella sua esperienza non nasce da strategie o da compromessi particolari, ma da cuori che sono anzitutto riconciliati con Dio e poi tra di loro. San Paolo nella seconda lettura ci impedisce, vedete, di trasformare questa chiamata in un ideale irraggiungibile per la nostra vita. Dice Paolo: abbiamo questo tesoro e lo abbiamo in vasi di creta. La pace, la comunione, la speranza, lo sappiamo bene, lo sa il Signore per primo, è affidato a persone fragili, a comunità fragili, alla povertà della nostra umanità. E Paolo non nasconde questa difficoltà. Dice Paolo: siamo tribolati ma non schiacciati, siamo sconvolti ma non disperati, perseguitati ma non abbandonati. E proprio per questo poi aggiunge: non dobbiamo scoraggiarci. Anche l'argilla, se rimane nelle mani del vasaio, potrà custodire un tesoro infinitamente più grande di sé, che è ciò che essa poi rappresenterà per il genio dell'artista. E questa parola, vedete, oggi acquista per noi qui in questo monastero un significato particolare. Tutti ormai siamo abituati a vedere queste nuove sorelle che provengono dal monastero di Bujimai nella Repubblica Democratica del Congo. Presto a loro si unirà una terza sorella e nei prossimi mesi Suor Maria Stella farà la sua prima professione religiosa. Sono segni piccoli ma allo stesso tempo preziosi, segni che accogliamo con gratitudine, senza particolari trionfalismi, perché il Signore, vedete, continua a far germogliare il Vangelo in terre, in culture, in storie diverse, e permette che questi germogli si incontrino all'interno di una stessa esperienza fraterna. Mi sembra bello allora accostare all'immagine della stella un'altra immagine molto cara a Chiara d'Assisi, quando ella si definiva una pianticella, la pianticella di San Francesco. La pianticella è qualcosa di piccolo, di delicato, non offre delle garanzie immediate, chissà se mai attecchirà. E proprio per questo domanda attenzione, cura, pazienza, ma dentro quella piccolezza come l'argilla nelle mani del vasaio è già custodita una promessa di vita. La vera fecondità di questa comunità, come di ogni comunità cristiana, vedete, non si misura semplicemente dall'aumento numerico. Diceva Papa Leone ai vescovi italiani il 28 di maggio: non dobbiamo pensare ai numeri, ma avere il coraggio della perseveranza quando i numeri calano. Quella fedeltà che Dio raccomanda in quella logica di amore. Ma si misura dalla capacità, vedete, di diventare sempre più una comunità riconciliata e riconciliante. Provenienze, culture, sensibilità, età, storie diverse non sono un ostacolo, ma possono diventare realmente un segno evangelico, un segno che parla in un mondo, vedete, quello in cui viviamo, che troppo spesso sta trasformando la diversità semplicemente in distanza e poi in separazione. Qui può invece mostrarsi che Cristo, vedete, rende realmente possibile quel noi senza cancellare nessuno, accogliere senza uniformarsi, vivere l'unità senza temere le differenze. Ecco allora il legame profondo tra i due grandi temi che oggi vorrei consegnarvi, quello della pace e quello della speranza. La pace, lo sappiamo, rende sempre possibile la speranza, e la speranza dà forza di costruire realmente la pace. Perché? Perché entrambe nascono da quel rimanere in Cristo. Il tralcio, infatti, porterà frutto non perché si agita continuamente, ma perché riceve la linfa dalla vita. E allora questo monastero, ogni comunità, ciascuno di noi potrà continuare ad essere fecondo non per ciò che appare o per ciò che riesce a fare, perché rimane continuamente radicato nel Signore. E allora qui, vedete, questa sera nella preghiera di queste nostre sorelle trovano davvero posto quelle inquietudini del tempo presente, le sofferenze delle nostre famiglie, le domande sul perché della vita e della storia di tanti giovani, che sarà mai il domani, la solitudine di tanti anziani, il dolore degli ammalati, le paure di chi purtroppo ha smarrito la bussola del suo futuro. Qui soprattutto insieme con loro deve salire la nostra preghiera, quella preghiera perché i popoli martoriati dalla guerra possano ritrovare pace, serenità ed amore. E allora capirete come l'esperienza della vita di Chiara e delle sue sorelle, una esperienza caratterizzata soprattutto dalla dimensione della clausura, non allontana dalla storia, ma permette di abitarla in profondità, portandola continuamente davanti a Dio. È una comunità, vedete, che prega, che perdona, che accoglie, che vive la fraternità, diventa ancora oggi, nel silenzio del proprio essere, senza blaterare clamore, una parola di pace pronunciata dentro il nostro tempo. E questo tempo ha bisogno di segni concreti, di parole di pace che possano ridare speranza al nostro vivere. Oggi è sorta una stella. E allora, dopo aver cercato nella notte di San Lorenzo le stelle che cadono, penso che tutti voi un po' abbiate alzato gli occhi al cielo per vedere questo bagliore, vi dico, fatelo stasera che se ne vedrete di più, state tranquilli. La liturgia ci invita ad accogliere questa stella che è rimasta nell'amore del Signore. E Chiara allora oggi continua a dirci che non ogni luce è destinata a spegnersi e che non ogni notte sarà senza l'alba del domani. Ci insegna ad alzare lo sguardo, perché tutti dobbiamo recuperare questa sana e santa abitudine. Siamo molto ricurvi su noi stessi, perché abbiamo attenzione innanzitutto alla punta dei nostri piedi, poi al nostro ombelico e poi abbiamo a guardare unicamente ciò che davvero forse ci può interessare a che fare con la storia personale di ciascuno di noi. Ma senza alzare lo sguardo sarà difficile custodire la pace, sarà difficile sottrarsi dalle fatiche nelle relazioni del nostro vivere, sarà difficile sperare perché non avremo la forza di riconoscere quella fragilità della nostra vita che è custodita, come Paolo ci ricordava, in questi vasi di credo. E allora Santa Chiara, questa donna di pace, questa pianticella di speranza, accompagni queste nostre sorelle del monastero di Castellaneta, accompagni tutta la nostra Chiesa e ci insegni a rimanere fedeli a Cristo, perché soltanto da Lui viene quella luce che non passa e quella speranza che permette anche nella notte della vita di continuare a credere nell'aurora del giorno della resurrezione della vita di ciascuno di noi.